un cervo, un paio di cammelli, una mosca, un drago. All'entrata di casa ci sono un elefante, un asino, una leonessa, un'upupa. Ti stai dimenticando di me? Ma certo, scusa, c'è anche una volpe. In questa casa c'è posto anche per me. Fuori dalla finestra del mio studio ci sono due cedri del Libano giganti. Hanno secoli. E un olmo siberiano, stanco, il più vecchio di tutti. Si vedono anche spuntare dal giardino di fianco delle betulle, un po' stente e un faggio rosso, ferito da un fulmine. C'è un cespuglio di lilla. Verso strada ci sono molte automobili di diversi colori, ma più che altro grigie e nere, accucciate in posizione di riposo e di attesa. C'è una fila di sofore del Giappone. Una ha steso un ramo e sta per toccare la finestra della mia camera da letto. Ogni primavera mi sporgo per vedere se riusciamo a toccarci. Quasi ci siamo. Un po' più in là ci sono degli alberelli piantati da non molto lungo la via. In primavera i loro fiori bianchi puzzano tremendamente, un odore di olio rancido usato per friggere il pesce. C'è una striscia di prato malandato e secco, con tantissime cacche di cane. Cani vanno e vengono, legati al guinzaglio. Sempre meno gatti, quasi tutti spariti. Pochi merli, svaniti i passeri. Due o tre colombacci, varie cornacchie. Gli animali che abitano in casa mia li ho collezionati pian piano, nel giro di qualche anno, senza capire bene perché. Poi un giorno mi sono ammalata. Non era una cosa grave, alla fine, ma ci hanno messo tanto per la diagnosi e io ero sempre più debole e stanca, stanchissima. Riposare serviva per non più di 15 minuti, poi ero stanca di nuovo. Gli animali mi hanno aiutato. Erano tutti lì, silenziosamente piantati nella vita, a ricordarmi una forza naturale, non coltivata. Un voler vivere perché si fa così, perché lo dicono le cellule. Mentre io vengo da un luogo dove voler vivere era considerato volgare, codardo, e invece autodistruggersi avventuroso ed elegante. Ho obbedito agli animali. Sono andata nella direzione che mi indicavano loro. Un sogno inconfessabile che ho è che al mio funerale vengano un sacco di animali. Che gli umani restino a bocca aperta, spinti di qua e di là da un bel gruppetto folto di animali. Credo che sia perché sono loro la mia famiglia. Mi hanno parlato senza parole quando ero piccola e sola. Mi hanno toccato. Quindi sarebbe un po' come dire: eccomi, torno a casa, torno da voi. Ho avuto un fratello che raccontava bugie meravigliose. Per esempio, che di notte gli alberi districavano le radici dalla terra e se ne andavano in giro, ma prima dell'alba ritornavano alla loro sede, in perfetta postura d'albero, e nessuno se ne accorgeva. Non sono mai scesa a controllare. Solo la notte è diventata molto movimentata e accompagnata da grandi esseri legnosi che si sgranchivano le radici, senza rivolgersi una parola. Questo stesso fratello mi aveva costruito, con i tappi di metallo delle bibite, delle biglie favolose. A quei tempi tutti, soprattutto i maschi, giocavano a biglie con i tappi di metallo, detti tollini, su piste disegnate con il gesso bianco sull'asfalto dei marciapiedi. Ma i miei erano imbottiti, nel senso che lui ritagliava con maestria minuscole figure e le incollava sul fondo dei tappi. E perfino, siccome una volta li avevo dimenticati all'aperto sotto la pioggia e le figure erano sbiadite, creò dei tollini impermeabili, stendendo un sottile strato di cellofan trasparente sulle figurette prima di incollarle sul fondo del tappo. Ma questo non c'entra. I bambini mi guardavano storto, un po' invidiosi e un po' straniti da tollini così insoliti e senza scopo di gara, solo per bellezza. Ma anche questo non c'entra. Sì, però le figure erano tutte di animali. E forse tutto questo c'entra con il fatto che alberi e animali mi hanno protetto l'infanzia, anche se non da un punto di vista scientifico né religioso. Solo mi hanno dato un'altra